Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato nell'edizione Feltrinelli del 2016, Secondo Natura. La bisessualità nel mondo antico è un saggio storico di Eva Cantarella, studiosa del diritto e delle società greca e romana. Il libro esamina le forme dei rapporti sessuali e affettivi tra uomini nelle culture di Atene e Roma, interrogando fonti giuridiche, letterarie, filosofiche e mediche. Il suo obiettivo non è applicare retroattivamente le categorie moderne di orientamento sessuale all'antichità, né descrivere Grecia e Roma come società prive di vincoli e mostrare che desideri, ruoli, norme e stigmi erano organizzati secondo coordinate profondamente diverse dalle nostre. Cantarella mette così in discussione l'idea che l'omosessualità costituisse necessariamente un'identità esclusiva o una deviazione riconosciuta come tale. La nozione di bisessualità nel titolo funziona soprattutto come strumento problematico per avvicinare un'esperienza storica nella quale i rapporti con uomini e donne potevano alternarsi, pur restando sottoposti a gerarchie di status, età, cittadinanza e ruolo sessuale. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, le categorie moderne di orientamento non descrivono automaticamente il mondo classico. Il punto metodologico decisivo del saggio è l'invito a non trattare termini quali omosessualità, eterosessualità e bisessualità come etichette universali e immutabili. Cantarella rileva che, nelle fonti greche e romane, il rapporto con persone dello stesso sesso non coincide in modo lineare con un'identità personale separata e permanente, come spesso accade nel linguaggio contemporaneo. Per molti uomini liberi, l'attrazione o il legame con un uomo potevano rientrare nell'esperienza della vita senza escludere il matrimonio, la procreazione e i rapporti con le donne. Da qui l'uso problematico, non semplicistico, della parola bisessualità. Questo non autorizza però a immaginare un'antichità spontaneamente tollerante. La valutazione sociale non dipendeva soltanto dal sesso del partner, contavano in modo cruciale la posizione assunta nel rapporto, l'età, la libertà o schiavitù della persona coinvolta, il prestigio familiare e la cittadinanza. Il libro rende visibile una differenza essenziale: le norme classiche regolavano soprattutto ruoli e rapporti di potere, piuttosto che un orientamento inteso come tratto identitario. Il risultato è una correzione utile di due semplificazioni, opposte l'idea di una repressione identica a quella moderna e il mito di un illimitato. Libertinismo greco-romano. Secondo, Atene-Roma pratiche affini, sistemi morali e giuridici differenti. Cantarella evita di fondere Grecia e Roma in un unico, indistinto mondo antico. Il confronto mostra infatti profonde divergenze fra le due civiltà, pur riconoscendo che entrambe non concepivano l'amore tra uomini nei termini di una scelta esclusiva e marginale. Nell'Atene classica assumono particolare rilievo i rapporti tra adulti e adolescenti inseriti in un quadro educativo, sociale e simbolico, un ambito che le fonti rappresentano attraverso regole, rituali e tensioni, non come una pratica uniforme o priva di controversie. A Roma, invece, le coordinate dell'onore maschile, della cittadinanza e della dominazione sessuale hanno un peso ancora più netto. La distinzione socialmente decisiva riguarda spesso il ruolo sessuale e lo status dei partecipanti. Per un cittadino adulto, il rischio di disonore era legato soprattutto all'essere collocato in una posizione ritenuta incompatibile con la dignità virile e civica. Non ogni rapporto con un maschio veniva valutato allo stesso modo. Il riferimento alla Lex Scantinia e alla discussione sulle sue interpretazioni colloca. Questo problema nel terreno incerto delle testimonianze legali. Il confronto tra Atene e Roma serve dunque a precisare, non a relativizzare desiderio. Norma e reputazione cambiano significato quando cambiano le istituzioni e le gerarchie che li incorniciano. Terzo, diritto. Letteratura e medicina come fonti per ricostruire norme e comportamenti. La formazione giuridica di Cantarella definisce il taglio distintivo del volume. Le leggi e le testimonianze normative non vengono usate come una fotografia trasparente della vita privata, indicano piuttosto quali condotte una società voleva disciplinare, quali confini riteneva minacciati e quali reputazioni intendeva proteggere. Per questo il diritto è messo in relazione con poesia, filosofia, testi medici, iscrizioni e letteratura. Nessuna tipologia di fonte, isolatamente. Basta ricostruire la realtà dei comportamenti. Questo metodo è particolarmente importante in un tema esposto a letture ideologiche. Un testo poetico può idealizzare o deformare. Una norma può essere rara, controversa o applicata in modo diseguale. Una fonte filosofica può prescrivere un modello più che descrivere un costume. L'incrocio dei materiali consente di distinguere, per quanto possibile, tra immaginario culturale, regolazione formale e pratiche sociali. Il lettore incontra quindi non una cronaca lineare della sessualità antica, ma un'indagine sulle tracce attraverso cui essa è conoscibile. La ricchezza documentaria è uno dei maggiori pregi del saggio, anche se richiede attenzione nelle sezioni più tecniche. Il vantaggio è una lettura che fonda le proprie conclusioni sulle fonti e rende espliciti i problemi della loro interpretazione. Quarto, pederastia greca e violenza sessuale romana, il rifiuto di una falsa età dell'oro. Tra gli aspetti più delicati affrontati dal libro vi sono il rituale educativo dell'amore per gli adolescenti in Grecia e la questione della violenza sessuale a Roma. Cantarella li considera nodi cruciali per comprendere la struttura dei rapporti sociali nel mondo classico, senza trasformarli in prove di una presunta libertà sessuale degli antichi. La presenza di relazioni tra maschi non elimina infatti le asimmetrie età, condizione libera o servile, autorità familiare e prestigio civico determinavano in modo decisivo quali rapporti fossero pensabili, accettabili o condannabili. Nel caso greco, la dimensione educativa attribuita ad alcuni rapporti non cancella l'ineguaglianza tra adulto e adolescente, né rende il fenomeno equivalente alle categorie odierne di consenso e tutela dei minori. Nel caso romano, l'attenzione alle norme sull'onore e sulla violenza mette in evidenza quanto il corpo fosse anche un luogo di controllo dello status. Il saggio invita pertanto a resistere a un doppio anacronismo condannare o assolvere automaticamente il passato con criteri contemporanei. Comprendere storicamente non equivale a giustificare. Significa ricostruire le logiche interne di società nelle quali la sessualità era regolata da rapporti di potere che oggi è necessario nominare con chiarezza, senza nasconderli dietro immagini idealizzate dell'antichità. Infine, Secondo Natura mostra che il naturale è una costruzione storica e normativa. Il titolo concentra l'interrogativo più ampio del libro: chi definisce ciò che è secondo natura e con quali conseguenze? Cantarella mostra che il confine tra lecito, vergognoso, normale e deviante non discende semplicemente da un dato biologico immutabile. Nelle culture greca e romana esso era elaborato attraverso norme civiche, modelli di maschilità, rapporti di classe, pratiche educative e rappresentazioni letterarie. Ciò che poteva essere accettato in una certa forma poteva diventare disonorevole se mutavano il ruolo, lo status o l'età delle persone coinvolte. La lezione del volume non è che tutte le epoche siano moralmente equivalenti, né che il passato offra una soluzione diretta ai dibattiti attuali. È piuttosto un esercizio di storicizzazione. Le società producono categorie per ordinare il desiderio e tendono a presentarle come naturali. Riconoscere tale processo aiuta a leggere con maggiore precisione sia le fonti antiche sia i linguaggi contemporanei. Per questo, secondo natura, supera la sola storia della sessualità, è anche un'analisi di come diritto e cultura trasformino comportamenti, corpi e relazioni in oggetti di giudizio. La distanza tra antico e moderno diventa uno strumento critico contro ogni interpretazione che pretenda di imporre al passato identità odierne o di usare l'antichità come semplice conferma delle proprie convinzioni. In conclusione, secondo natura è indicato per chi studia o ama la storia greca e romana, la storia della sessualità, il diritto antico e l'antropologia delle norme sociali. È accessibile anche al lettore non specialista, purché disposto a seguire un ragionamento documentato e, in alcuni passaggi, tecnicamente concentrato sulle fonti e sulle questioni giuridiche. Offre soprattutto un guadagno intellettuale, preciso insegna a distinguere tra pratiche storiche, categorie interpretative e giudizi morali contemporanei. Questa distinzione rende la lettura utile non solo per conoscere meglio Atene e Roma, ma anche per riconoscere quanto siano storicamente situati i concetti di normalità, natura e devianza. Rispetto a molti libri divulgativi sull'eros antico, il saggio si distingue per l'equilibrio fra leggibilità e rigore filologico-giuridico. Non riduce la materia a una galleria di aneddoti e sotti, né offre un'immagine consolatoria dell'antichità come luogo di libertà senza limiti. Al contrario, mostra che l'accettazione di certi rapporti poteva convivere con gerarchie durissime di sesso, età e condizione sociale. La specificità dell'approccio di Cantarella sta proprio nell'uso congiunto di diritto, letteratura, filosofia e medicina per ricostruire sistemi culturali complessi. Ne risulta un testo ancora rilevante, perché non cerca nel mondo classico una conferma delle categorie presenti, ma ne usa la distanza per sottoporle a esame critico. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!